Va ora in onda Vivere la vita di tutti i giorni. Conduce in studio Gianni Andreoli.
Una buona giornata a tutti e benvenuti negli studi di Radio Blu e Tu. Come di consueto, oggi con la nostra rubrica Vivere la vita di tutti i giorni. Alla nostra regia abbiamo sempre lui, l'inossidabile Jacopo Munerati, e Gianni Andreoli al microfono oggi della vostra rubrica. Abbiamo con noi oggi un rappresentante della politica rodigina, l'assessore al welfare, con le deleghe alle politiche sociali, al lavoro, alle politiche abitative, alle politiche all'accoglienza e all'inclusione, alla famiglia e al sostegno economico e ai progetti solidali. Voglio dare un benvenuto all'assessore Mirella Zambello.
Grazie, sono qua a disposizione oggi.
Ti ringrazio di aver colto il nostro invito per poterci un attimino raccontare quello che oggi la vostra amministrazione in carica da poco sta cercando di portare avanti con le sue politiche nel territorio rodigino, per rilanciare un pochino quello che è non solo il tema sociale, ma anche quello che è un po' tutta la politica comunitaria per rilanciare un pochino la nostra città. E la prima domanda che mi è sorta quando ti ho conosciuta, e per la quale ti ho invitato anche qui in studio, era la curiosità di sapere come una persona del tuo calibro, perché mi sembra di capire che sei docente universitaria, sei presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto e oggi ti sei offerta anche per questo incarico nella città di Rovigo come assessore alle politiche sociali, con tutte le altre deleghe che poi il sindaco ti ha, diciamo, in qualche maniera assegnato.
Ma è una scelta che io trovo abbastanza naturale, anche perché avevo fatto già esperienze di tipo amministrativo, no? Un servizio proprio che ritengo concreto. La politica è una parte molto importante, insomma, per la città, per le città, una buona politica. Ma è altrettanto importante calare i principi, le scelte sulle azioni amministrative che possono creare davvero delle situazioni di benessere nei contesti in cui si vive. Quindi questa è la mia passione da un punto di vista sociale, di professionalità, perché appunto facendo l'assistente sociale ho sempre scoperto l'importanza di creare le relazioni, di risolvere le questioni, i problemi, mettendo insieme sia i diritti ma anche le possibilità che le persone possono dare, no? Dare del proprio, le associazioni, quindi un'idea di welfare che sia integrato, che possa potenziare i valori della comunità. E quindi, insomma, mi piace sia formare a livello universitario nuovi professionisti con questa ottica, assieme ad altri docenti naturalmente, ho insegnato sia a Padova che adesso ancora a Venezia, però mi piace anche molto sperimentare, tentare di fare in modo che questi principi possano calarsi sulle realtà e essere davvero a servizio delle persone e delle comunità. Ci credo molto su questo, insomma, ci sono sempre tanti sforzi da fare ogni volta che l'avventura inizia, però insomma la sfida mi piace e sono a disposizione.
Ma soprattutto mi sorge spontaneo chiederti anche, oggi come vediamo i media ormai hanno dato in qualche maniera un'immagine della politica un po' inconsueta, no? Cioè non più come la politica di una volta, legata alle radici e ai valori verso le persone, ma è una politica in qualche maniera che è un po' molto d'immagine, di tante parole, ma poco pragmatica, di pochi fatti. E abbiamo visto alternarsi negli ultimi 20-25 anni dei palinsesti governativi che alla fine, insomma, finora, diciamo, ci sono state delle grandi difficoltà. Allora, per Mirella Zambello, qual è la sua visione autentica del ruolo che rivesti oggi come politico? La politica per te, oltre a essere quello che mi hai appena in qualche maniera detto, un'esperienza in cui metti a disposizione la tua professionalità, che cos'è?
Ma sicuramente è un laboratorio che per me è un modo per fare comunità, per fare in modo che le persone possano costruire la città insieme. E credo che sia proprio l'abilità anche di conciliare, di dialogare. E c'è un termine che crea sempre un po' di allergia, no? Creare un po' i compromessi, non restare fermi sui propri ideali, no? In modo rigido, ecco, e quindi viene adesso visto in modo negativo. Io invece credo molto sulla mediazione, sulla capacità di dialogo, perché sempre si costruisce di più che non rompere e contrastare in maniera anche manichea a volte l'idea degli altri. E le città devono ritornare ad avere dei luoghi in cui si discute insieme, possibilmente, quindi ecco, anche i contesti sociali o le politiche sociali, le iniziative delle associazioni devono creare dei contesti in cui si possa ragionare insieme, perché gli spazi sono di tutti, le comunità devono essere di tutti, devono essere inclusive e devono far star bene le persone. Chiaro, sono obiettivi, però insomma, se c'è questo obiettivo ci si avvicina con delle azioni, quindi su questo io ci credo tantissimo.
E soprattutto andiamo a ritornare ai valori, ai veri valori dell'essere umano, cioè il fare famiglia, il fare comunità, il fare squadra, perché poi la vera politica sociale non è altro che, come dici tu, l'incontro di persone che portano avanti un progetto comune, che è quello del benessere cittadino e anche dei soggetti e delle categorie magari maggiormente in difficoltà rispetto ad altre. Mirella, intanto ti ringrazio, lanciamo una piccola pausa con un pezzo per ritornare poi qui in studio e proseguire la nostra intervista. Lo facciamo con Nicolo Fabi e Max Gazzè con Life is Sweet.
Passeranno tutti fino a quando
State ascoltando Vivere la vita di tutti i giorni. In studio Gianni Andreoli.
Eccoci qua ancora in studio con Mirella Zambello, l'assessore al welfare del comune di Rovigo. Mirella, riprendiamo da dove ci siamo fermati un attimo con il significato del fare comunità, ok, al ritorno alle origini, e io volevo chiederti un attimo la tua amministrazione e soprattutto il tuo assessorato su cosa sta lavorando in questo momento e quali sono le criticità che oggi attraverso il lavoro che state facendo sono emerse nel territorio.
Allora mi concentro innanzitutto sul mio assessorato, anche se insomma c'è tutto un lavoro di giunta che è condiviso di valutare nell'insieme, ecco, in maniera intersettoriale, no? Gli interventi, proprio per fare in modo che l'urbanistica sia migliorata, possa permettere ai luoghi di essere più inclusivi e più accoglienti, quindi dagli spazi verdi alle situazioni edilizie da migliorare. C'è tanto da fare, senza dubbio. Nel settore del sociale, fin dall'inizio, dall'insediamento, ho cominciato a raccogliere, incontrare il mondo e le realtà del mondo dell'associazionismo, intendendo proprio come risorse, come capitale sociale di una comunità, e così si è dimostrato, perché davvero ci sono esperienze che stanno lavorando in maniera molto particolare nei vari settori, con molta competenza, con molta serietà, con progettualità, ed è questa una strategia interessante perché ci permette al mondo dell'associazionismo di poter collaborare in modo puntuale con il pubblico, no? Con i progetti che possono mirare e intrecciare le diverse risorse. Per esempio c'è tutta un'azione di diverse associazioni che hanno ricevuto finanziamenti sulla cittadinanza, invecchiamento attivo, ecco, e su queste ci sono davvero delle iniziative, risorse del mondo del volontariato interessanti, che aggregano, che creano situazioni di inclusione, su cui anche con il pubblico possiamo intrecciarsi, e questo abbiamo già cominciato a fare, per andare a accogliere, a prendere anche le persone che sono a rischio o che sono già isolate. Nel mondo della terza età e degli anziani c'è tanto questo rischio anche in prospettiva, sia perché la popolazione tenderà ad aumentare, molto anziana, ma anche perché sempre di più il problema della solitudine è un tema che riguarderà tutti. Ecco, se poi si aggiunge che alla solitudine, a una situazione magari di isolamento abitativo, si innescano delle problematiche, come è normale e naturale che ci siano, legate all'invecchiamento, ecco che la situazione della persona diventa più critica. Su questo, e quindi quando i servizi sociali stanno offrendo servizi particolari a queste persone che ne hanno più bisogno, se possiamo collegarle con le realtà di aggregazione organizzate dal mondo del terzo settore, del volontariato, diventa davvero un valore aggiunto per le persone, per i familiari che magari non sono qui ma sanno che il proprio caro non è solo, viene accolto, ci sono dei volontari che vanno a prenderlo, lo portano alle situazioni di aggregazione, di animazione, la tombola piuttosto che la visione di un film o quant'altro. Ecco, queste situazioni ci sono, è importante, stiamo lavorando in questa maniera, è importante metterle in rete, è un termine anche tecnico ma è tanto significativo, insomma, in modo da evitare che ci siano proprio dei buchi che lasciano le persone da sole, laddove magari le problematiche possono essere risolte. Abbiamo già attivato a fare esperienze così, molto positive, sia per la ricaduta sulle persone anziane, che si sono viste incluse, ma anche proprio per i figli magari che non abitano qui e che sono sereni, in contatto con i servizi, e che su questo insomma danno loro plauso proprio su questo tipo di lavoro. E altre priorità sono quelle legate al tema dell'abitare. Ecco, su questo tutta l'estate ci siamo concentrati per sostenere le famiglie che avevano la casa ma abitavano e abitano negli alloggi dell'ATER, appunto dell'edilizia pubblica, che hanno vissuto e stanno vivendo un momento molto difficile con l'aumento dei canoni. Ecco, su questo ci siamo adoperati per far fronte comune, dando dati, dando indicazioni alle commissioni regionali e locali che sono state istituite per monitorare l'applicazione della normativa regionale, che però ha creato davvero situazioni di forte disagio. Sembra che appunto a livello regionale stiano rientrando sulle scelte precedenti, perché ecco, molte situazioni si trovavano a non riuscire più a pagare i nuovi canoni troppo triplicati.
Scusa se ti interrompo, volevo sapere un attimo proprio sul tema dell'ATER, sul fatto delle tariffe, perché nessuno ce l'ha in qualche maniera un po' a livello mediatico espresso. Da dove è venuta la decisione di aumentare queste tariffe? Da un'esigenza di far cassa da un punto di vista regionale, comunale, oppure è derivato dal fatto che le amministrazioni locali, che può essere Rovigo come altri comuni limitrofi o anche come altri comuni veneti, sono stati in qualche maniera leggeri nell'assegnare le abitazioni e pertanto si sono create delle situazioni poco simpatiche, ecco, che poi sono andate a danneggiare anche chi invece ne ha realmente bisogno?
Ma su questo, allora, c'è una normativa nazionale, poi a ricaduta recepita dalla regione, che ha l'obiettivo di aggiornare appunto i canoni per fare in modo che ci sia una rotazione negli inquilini e che rimangano le persone che effettivamente hanno bisogno di un'edilizia popolare con affitti meno alti. E quindi la normativa e i criteri con cui si sono adattati i nuovi canoni stanno a considerare sia il livello di reddito e anche dei risparmi nell'ISEE, no? Che le persone hanno, che fanno superare un livello di canone, sia un adattamento, una rivalutazione degli immobili, degli appartamenti che, occupati dalle persone vissuti, dove le persone vivono. Ecco, questo in maniera esagerata, perché gli alloggi ATER non sono certo in genere ben manutentati, e poi anche l'aumento è stato troppo elevato rispetto all'effettiva capacità di pagamento che hanno gli inquilini. Questo probabilmente doveva scovare qualche situazione che impropriamente, magari avendo cambiato la propria situazione economica, non poteva più stare lì, però insomma, ecco, ha creato anche tanto disagio, quindi ne stanno mettendo mano e insomma, chi non può stare uscirà. Però anche gli altri, adesso gli altri inquilini sono più sereni nel sapere che potranno pagare un pochino di più, ma non in maniera esagerata,
insomma. Grazie della tua chiarezza, perché è un tema che infatti non è stato sempre abbastanza preciso nel puntualizzare il perché sono successi questi fatti. La gente ha sentito solo la parola aumenti e da qui si sono creati giudizi sproporzionati rispetto all'entità del problema. Mi sembra di capire anche da quello che mi dici. E direi che volevo chiederti un'ultima cosa: quali sono e quali possono essere i punti di forza in ambito sociale qui nel territorio rodigino?
Ecco, noi attiveremo però una mappatura delle fragilità, ecco, per capire esattamente quartiere per quartiere quali sono le persone che hanno difficoltà, che sono sole, le madri da sole con i bambini, insomma tutta una serie di rilevazioni importante. Perché? Perché allora si possono tarare i servizi che già ci sono, possono essere migliorati, potenziati e, come dicevo, messi in rete con anche la forza del volontariato, però in modo puntuale, preciso, facendo in modo che insomma le persone non rimangano con le loro problematiche a casa o da soli, anche in molte situazioni di disagio psichico, isolate, insomma, ecco, la mappatura servirà a questo. I punti di forza sono sia una capacità e possibilità di rapportarci con i servizi del territorio, della ASL, che anche qui sarà da migliorare, ma insomma i servizi li abbiamo, ecco, e sia la capacità di potenziare e rinnovare l'organizzazione dei servizi comunali associati al terzo settore.
Bene, continuiamo con una piccola parentesi musicale con Come profondo il mare, il nostro grande, unico, il mito della canzone italiana, Lucio Dalla.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Eccoci qua Mirella, dopo il grande Lucio Dalla volevo continuare con te proprio a riguardo dei punti di forza che state cercando in qualche maniera di identificare in ambito sociale nel territorio rodigino. Volevo continuare quello che ci stavi raccontando un pochino di quello che state attuando e quali sono questi punti di forza, insomma, sul quale state puntando in maniera forte.
Ecco, noi ci siamo anche collegati da poco ad una cordata di altri comuni capoluoghi di provincia proprio su queste grosse tematiche, il tema dell'abitare, il tema del rinforzo necessario dei servizi domiciliari proprio perché la popolazione anziana aumenta. E sarà messo in atto una cordata, un accordo con altri comuni attraverso l'ANCI, comuni di 3 regioni, quindi insomma con esperienze che si mettono in rete. Una delle tematiche che si vorrà portare avanti anche su Rovigo e delle risposte alla problematica dell'abitare è proprio quello di promuovere situazioni di co-housing, di abitare sociale, tentando di riformulare per esempio alcuni blocchi di alloggi comunali in condomini solidali, no? Fare in modo che le persone o anziane che rischiano di essere isolate possano avere anche insieme dei servizi comuni, il pasto a domicilio se non sono più in grado di farlo, oppure un'assistenza sull'uso dei farmaci o quant'altro. Ecco, queste sono situazioni nuove che si stanno sviluppando in altre città e vorremmo sperimentarle anche noi, insomma attivarle, perché il bisogno, ripeto, abitativo è importante e questo tocca sia le persone straniere, ma anche le famiglie straniere, ma anche le nostre famiglie che hanno avuto problematiche nell'affrontare il pagamento degli affitti, hanno avuto subito degli sfratti, sono parecchi e non sempre si trova la disponibilità, pur avendo anche finanziamenti economici da poter supportare le situazioni, non si trovano gli alloggi messi a disposizione per le famiglie che sono in queste situazioni di fragilità. Quindi ecco, è quasi un'emergenza abitativa che si vorrebbe affrontare anche con situazioni nuove e un po' innovative.
Ho capito. E un'altra cosa, ho visto un'esperienza molto bella sul territorio, diciamo, emiliano. Stavo osservando che attualmente crescono in maniera vertiginosa non più strutture per anziani, e per strutture intendo quelle strutture in cui sappiamo benissimo cosa succede, no? Ne abbiamo qualcuna anche nel nostro territorio, in cui l'anziano viene in qualche maniera, anche se non è bello dirlo, un po' emarginato, perché vive la sua vita all'interno di questa struttura senza più avere un grande contatto sociale o un po' di libertà, ma se non che un servizio, ecco, che gli viene fatto direttamente alla persona, soprattutto quelle che poi hanno problemi di deambulazione o altre patologie più gravi. Ho visto che in Emilia-Romagna crescono invece queste case in cui ci sono queste famiglie che si professionalizzano un pochino in qualche modo nell'ambiente del settore anziano e accolgono questi anziani in casa in numeri diversi, da 5 a 10 persone, e diventa quasi come una casa amica, dove l'anziano può vivere insieme ad altri anziani, viene in qualche maniera coccolato da questa famiglia, da queste persone che si mettono a disposizione, tra i quali anche qualche professionista, e hanno una vita più libera, con un contatto sociale diverso. Tu cosa ne pensi di questo modello?
Ma sono sempre interessanti, probabilmente il contagio positivo che potremmo trarne da questa collaborazione con le altre città nel pensare a servizi innovativi potrà permettersi anche di realizzare questo. Sono situazioni comunitarie in cui appunto utilizzi la disponibilità però volontaria, no, di alcune persone che hanno questo sentire solidale forte, con però dei progetti, e quindi se anche aiuti le persone devi comunque sapere le loro esigenze, deve essere puntuale il progetto di aiuto. Si possono realizzare, adesso vedremo insomma quello che riusciremo a fare, ma sicuramente si vorrà trarre esperienze positive. Anche nel Veneto si è sviluppato addirittura una legge sull'affidamento delle persone anziane o adulte fragili, e anche su Padova qualche esperienza così di famiglie che accolgono, naturalmente in accordo con i servizi, nel rispetto delle esigenze delle persone fragili o anziani, si stanno sviluppando. Vedremo cosa poter fare, sicuramente è un'esperienza che amplifica situazioni di solidarietà e limita appunto l'isolamento, no, delle persone con fragilità.
Soprattutto anche cercando di dare, a mio parere, un po' quella vigilanza da parte dei servizi sociali, che è importante, perché troviamo sempre chi poi da una cosa buona fa nascere, no, quei business in qualche maniera, che poi non pensano più alla persona ma pensano all'arricchimento di chi poi li mette a disposizione.
Permettimi, quando parlo di collaborazione tra il pubblico e il mondo del volontariato, il terzo settore, intendo proprio che il ruolo del pubblico deve comunque essere da garante dei diritti e della dignità delle persone, di tutte le persone, quindi ecco un occhio, magari una collaborazione, ma soprattutto questa vigilanza sulla tutela e il rispetto delle persone, di tutte le persone anziane o più fragili.
Allora, mi dicevi prima che uno dei punti forti del tuo assessorato e che stai lavorando col tuo staff è proprio il fatto di creare rete, pertanto creare dei tavoli anche, mi sembra di capire, sì, con le realtà locali del terzo settore, pertanto stai chiamando un po' per le diverse tipologie le varie associazioni del territorio e stai cercando di unirle insieme per portare avanti quelle che sono le criticità locali e una progettualità comune, cosa che a mio parere può essere anche molto utile nell'ambizione domani anche di poter portare a casa dei finanziamenti molto più importanti, quali dei progetti con la comunità europea, che oggi il territorio rodigino mi sembra ancora un po' arretrato sotto questo punto di vista, perché non si è molto cimentato ad andare in Europa a chiedere finanziamenti, nonostante, come hai ben detto tu, il territorio sta invecchiando in maniera vertiginosa, soprattutto nella periferia. Ecco, ti volevo chiedere, col tuo staff, con questi tavoli che stanno iniziando, so che avete anche toccato delle tematiche importanti che non sono solo in ambito, diciamo, territoriale e locale, ma anche, mi sembra, nel settore carcerario. Volevo un attimo magari entrare in questo piccolo argomento e capire un po' da te quali sono i punti forti che ne stanno emergendo e qual è il programma futuro che avete per questi tavoli, con quali obiettivi?
Allora, è la strategia di mettere insieme i soggetti protagonisti di una comunità, con tutte le loro capacità e i loro ruoli. Il tavolo è ripreso, il tavolo grave marginalità e legata anche al carcere, è un tavolo che ha visto insieme 22 associazioni, quindi c'è una ricchezza, come dicevo prima, di associazioni che lavora sulla grave marginalità. Attraverso questi tavoli si sono coordinate alcune azioni. Innanzitutto, rispetto ai senza fissa dimora, l'amministrazione ha riavviato e ha riutilizzato dei finanziamenti che sono messi a disposizione dal Ministero per riaprire da poche settimane il pernottamento notturno nella sede di San Michele, con l'aggiunta anche del diurno, la possibilità di fare dei laboratori, di mantenere le persone ospiti anche accolte al giorno, e poi anche con l'aggiunta di un'equipe che può andare ad avvicinare le persone che sono senza fissa dimora, insomma, nelle strade, nei punti dove usano rifugiarsi. Ecco, soprattutto adesso c'è anche la possibilità di offrire un kit di sopravvivenza, così definito, proprio per affrontare il freddo. Certo, l'obiettivo è quello di riportarli in queste situazioni dignitose, dove possono trovare un letto caldo e la possibilità di far doccia e di mangiare dignitosamente. Quindi questa è una realtà che ha offerto l'amministrazione comunale, ripartendo, delegando e affidando ad una cooperativa, in questo caso Porto Alegre, ma che ha la necessità di collaborare anche con le altre associazioni che nel territorio da sempre si occupano di grave marginalità e quindi che si occupano di procurare le derrate alimentari, insomma il vestiario, ecco, e 22 associazioni sono davvero una ricchezza, e questi sono tavoli che permettono di coordinarci meglio affinché tutte le risorse e le iniziative possano andare il più possibile a buon fine e dare quindi soddisfazione a tutti. Il tavolo sul carcere in particolare ha visto invitata anche la nuova direttrice del carcere di Rovigo, e anche lì c'è tutto un tema di organizzare gli interventi con le associazioni che entrano nel carcere per far creare momenti di animazione, di formazione anche professionale, li stiamo programmando, e anche le accoglienze per chi deve uscire o per chi viene scarcerato e non sa dove andare. Ecco, su queste dobbiamo rinforzare la rete, perché ci sono iniziative importanti che da anni accolgono queste situazioni di grave marginalità, ma hanno bisogno di essere potenziate e rinforzate anche da finanziamenti pubblici, insomma, di questo si tratta, in modo da mettere meglio a sistema anche questo flusso e queste esigenze, questi bisogni.
Bene, e ora pensando alla prossima domanda che ti vorrei lanciare, prima lancio il prossimo pezzo musicale, che è Donna Donna, un pezzo fatto in un momento particolare in cui sono stati raccolti dei fondi per dei disagi sociali importanti, quali delle condizioni di terremoto. Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia e tutto il gruppo di donne che hanno dedicato questo pezzo alle persone in difficoltà.
Ora dorme e chissà se ci sarà così grande che copre la città d'amore.
Sogno che si salverà
le memorie.
Sogno che non finirà.
Scende la notte nel cuore.
Donna che non smetterai di far nascere il sole. Donna che non mentirai nel nome della madre.
Che ha tremato insieme a te.
Aver paura, guarda la dolcezza cosa fa.
Apri le tue braccia, poi sei madre, mentre Dio non guarda.
Non aver paura, guarda la dolcezza cosa fa.
Eccoci qua. Ogni volta che ascolto questo pezzo mi emoziono. E oggi volevo chiedere a Mirella Zambello, all'assessore al welfare, che tipo di collaborazione c'è tra voi che siete l'istituzione di Rovigo e il centro antiviolenza Polesano, che ho avuto il piacere di avere ospite qui in studio 2 settimane fa.
Beh, il comune di Rovigo è capofila e quindi gestisce i fondi che arrivano anche dalla regione e anche dall'azienda ASL per assegnare al centro antiviolenza, all'equipe del centro antiviolenza, appunto questo incarico. Quindi è un ruolo importante, vorrei dire capofila di regia, non solo, ma anche di un sostegno rispetto alle sedi, rispetto agli appartamenti, insomma ruolo prevalente rispetto ad altre realtà, insomma, di altri comuni. Sicuramente lavora in rete con i comuni di Adria, Lendinara ed altri comuni dove ci sono i centri di ascolto dell'equipe. Però abbiamo fatto un'azione concreta proprio in occasione del 25 di novembre e in Consiglio Comunale, oltre ad aver ascoltato con molta attenzione tutti quello che ci hanno detto dal centro antiviolenza, i bisogni che ci sono e i dati, abbiamo anche deciso di raddoppiare le risorse che il Comune mette a disposizione per questa progettualità, affinché gli affidamenti non siano a stretto respiro, a pochi mesi, a 6 mesi, ma che ci siano degli incarichi e quindi che possa proseguire questa attività per più di un anno e anche oltre. E questo anche perché è necessario rinforzare con i servizi dell'ASL soprattutto la pronta accoglienza, la messa in sicurezza iniziale. Su questo sta lavorando molto bene l'assessore Erika Alberghini delle pari opportunità, seguendo il protocollo che si sta sviluppando proprio per rinforzare i punti più fragili con la prefettura, le forze dell'ordine e gli altri servizi.
Sì, perché infatti sentivo proprio anche dalla psicologa che ci è venuta a trovare che un punto molto delicato è proprio il fatto di cercare di spronare la persona a rivolgersi al centro, perché di solito c'è sempre la paura, il timore, l'imbarazzo che succeda qualcosa che possa peggiorare ancora di più quello che stanno vivendo, insomma, queste persone. Va bene, cambiamo tema invece. Allora, andiamo a un altro tema caldo che scuote i telegiornali di tutti i giorni. Sentiamo parlare sempre dal governo attuale a Salvini, agli spot pubblicitari, immigrazione. Cosa state facendo per migliorare le politiche dell'immigrazione, ma soprattutto l'accoglienza nel nostro territorio? Come state agendo insieme alla prefettura e agli organi istituzionali che devono gestire queste difficoltà?
Beh, c'è un ottimo rapporto con la cooperativa Porto Alegre che gestisce i centri di accoglienza, con i servizi sociali, ci sono anche delle progettualità per seguire le persone che sono all'interno, che hanno poi la necessità di andare oltre alla pronta accoglienza con progetti di riqualificazione e anche per trovare appunto un'abitazione. Quindi ci sono progetti importanti che stiamo portando avanti con i servizi sociali in stretta collaborazione. E c'è anche è nata anche la collaborazione più stretta con il centro per l'impiego di Rovigo, Veneto Lavoro, con l'equipe ci siamo trovati quasi, ecco per riprendere il tema del tavolo, per diverse occasioni, per rinforzare l'aiuto che bisogna dare alle donne vittime di violenza per la ricerca di un lavoro e quindi avere l'autonomia, ecco su questo si sta lavorando anche con loro, e per aiutare le persone straniere a inserirsi nei percorsi di formazione e poi di inclusione lavorativa, perché anche lì ci sono dei finanziamenti particolari, dei tirocini, e in particolare anche per un'attenzione per i giovani. Ci sono delle misure per aiutare maggiormente i ragazzi, i cosiddetti NEET, che non lavorano, non studiano, ma che sono in un numero consistente, cioè che non si sono scoraggiati, non cercano neanche più lavoro. Su questo abbiamo anche attivato come servizio, come assessorato, un tavolo, ecco per ritornare sul tema, con tutti i servizi dell'ASL che si occupano di giovani, in particolare legati alle dipendenze, e quindi insomma attiveremo anche nuove progettualità per entrare con le equipe di strada, insomma nelle piazze, in alcuni punti già segnalati, già noti, per l'aggregazione di ragazzi, compagnie, cosiddetti un po' già a rischio, ecco, e già all'interno di un disagio nell'uso delle sostanze.
Volevo ritornare un attimo sul tema dell'immigrazione per chiederti, da cittadino, qual è la difficoltà oggi che la politica incontra nel sviluppare una relazione e delle progettualità concrete per integrare in maniera più semplificata possibile le persone che hanno deciso di rimanere nel nostro territorio. Perché tutte le volte io mi chiedo, è impossibile che una persona venga censita, viene all'interno di queste strutture di accoglienza e dopodiché si crea un iter lunghissimo, quando invece io da cittadino magari mi faccio un'idea e penso quanto semplice non sarebbe fargli un corso di lingua italiana, fargli un corso di decreto 81, fargli un corso un pochino sulla Costituzione e quello che è la legge dell'Italia e dopodiché dargli la possibilità di integrarsi attraverso dei lavori socialmente utili per poi destinarlo in futuro a quello che è veramente la ricerca del lavoro per diventare parte della comunità. Ecco, qui mi sono sempre un po' in qualche maniera fermato e mi sono sempre posto questo interrogativo: perché non si riesce a fare in fretta?
Beh, intanto ci sono delle normative anche adesso ultime, decreto Salvini, che ha posto in grave difficoltà anche queste strutture di accoglienza che funzionavano bene, tagliando fondi e limitando le risorse quasi solo al mangiare, invece c'è tutta una presenza di operatori che possono accompagnare e aiutare le persone. Poi le politiche dei comuni devono essere orientate a creare delle opportunità di inclusione, e infatti anche a Rovigo c'è una scuola bella di italiano promossa e organizzata da Caritas che insegna alle donne la lingua italiana, ma le regole e come potersi rapportare con i propri figli e le insegnanti, quindi proprio una scuola di inclusione che crea poi aggregazione e momenti di socializzazione e di supporto anche per poi le esigenze sanitarie. Ecco, sono tutte iniziative che si possono fare, molti comuni si realizzano anche qui da noi, perché il comune, come dicevo, l'amministrazione comunale supporta soprattutto in questa fase, insomma abbiamo ripreso una serie di progetti che accompagnano le persone straniere immigrate insomma verso la possibilità di avere i propri servizi, ecco, e potersi includere, poter, chiaramente casa, lavoro e salute, insomma sono i temi su cui si può lavorare, ecco.
Ti ringrazio molto di tutto quello che ci hai esposto e delle politiche che state portando avanti per la nostra città. Speriamo di riuscire a lavorare tutti insieme, anche noi come cittadini, in maniera molto proficua con tutti quanti voi, in modo tale che nei prossimi 5 anni possiamo conoscere in qualche maniera una Rovigo nuova, una Rovigo che in qualche maniera rifiorisce e va a richiamare ancora quei vecchi principi e valori che in qualche maniera i nostri nonni, bisnonni, dalle campagne ci hanno trasmesso fino a quando si sono create anche queste belle comunità e queste belle città come lo è Rovigo. Io dico sempre che Rovigo è una delle più belle città d'Italia, tutti la descrivono come la città più nebbiosa, no? e quella più dimenticata, invece ritengo che sia un posto in cui si vive ancora molto bene e ci siano radicati ancora dei forti valori che noi abbiamo il compito, da un punto di vista sia sociale che politico, di risvegliare.
Confermo.
Voglio concludere questa trasmissione facendoti in qualche maniera rivolgere un messaggio tuo a tutti i nostri radioascoltatori, ma soprattutto ai radioascoltatori giovani. Se l'assessore alle politiche sociali volesse lanciare un appello ai nostri giovani, cosa direbbe?
Partecipate, c'è anche il forum giovani che è attivato dall'altro assessore, partecipate per dare le vostre idee e migliorare così anche la vostra città. Bene. C'è la disponibilità.
Grazie di vero cuore, spero di riaverti ancora qui in studio con noi, da Vivere la Vita di Tutti i Giorni, una buona giornata e alla prossima puntata.
Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso. Non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero. Quella forte sì, però anche quella fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore. Io so disobbedire, questo lo sai bene. E piangiamo insieme che non piangi mai, mai. Non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare. Stiamo a vedere dove possiamo arrivare. E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre. Ma non basta mai, 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 mai. Vieni qui, ma guardati anche gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare. E piangiamo insieme che
avete ascoltato Vivere la vita di tutti i giorni, un programma di Radio Blu e Tu, condotto in studio da Gianni Andreoli.